Ave Maria, cari amici, eccoci insieme qui nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Quest'oggi, cari amici, lo spunto per la nostra riflessione spirituale ci viene proprio dal giorno che è oggi. Oggi si festeggia Sant'Antonio di Padova. Naturalmente questa coincidenza di oggi potrà non avvenire magari nelle trasmissioni fra un anno, eccetera, anzi sicuramente non avverrà, però confidiamo nel fatto che le cose che vorremmo presentare siano valide per la nostra vita spirituale sempre, quindi non soltanto perché oggi è la festa di Sant'Antonio. E ancora una volta vorremmo prendere Sant'Antonio come esempio, quindi la sua santità, come vedremo fra poco, ma ecco, mettendoci un attimino da un punto di vista un po' desueto, un po' meno, se volete, meno esaminato, meno studiato della vita di Sant'Antonio, della sua santità, della sua testimonianza, ecco, come vero imitatore di Cristo. Sapete, Sant'Antonio è rimasto famoso, ecco, per la sua integrità di vita, una vita che, pensate, cari amici, è durata soltanto 36 anni. Sant'Antonio è morto veramente giovane ed è morto già con questo odore di santità, ecco, che in effetti proprio il giorno che è morto si dice che i bambini di Padova, prima ancora di diciamo fare il lutto, no, per la morte del santo, sciamavano, ecco, per le vie della città di Padova dicendo: è morto il santo, è morto il santo. Quindi Sant'Antonio è morto e sulla bocca delle persone, no? Già si parlava di Sant'Antonio. Questo che cosa ci insegna, cari amici? Ci insegna che la perfezione cristiana, che poi è la perfetta imitazione di Cristo, l'esercizio eroico delle virtù, la somiglianza proprio, ecco, della nostra anima a quella di nostro Signore, alcuni santi l'hanno raggiunta in pochissimo tempo. Ecco, Sant'Antonio è morto giovane a 36 anni, e San Francesco aveva 44 anni, se non mi sbaglio, quando è morto. E ci sono tanti santi che sono vissuti molto, come Sant'Alfonso Maria dei Liguori, morto novantenne, altri santi invece come Pastorelli di Fatima, Giacinta e Francesco, come altri santi che ci possono venire in mente, che si sono addormentati, ecco, nel sonno della morte, avendo raggiunto la perfezione cristiana, la santificazione. Sant'Antonio è rimasto anche famoso per i suoi miracoli, che poi sono miracoli di cui lui ha ottenuto che avvenissero per mezzo della sua intercessione, per mezzo della Vergine Santissima, che è la mediatrice di tutte le grazie, e è chiamato il santo dei miracoli. E questo in qualche modo monopolizza, ecco, monopolizza la figura di Sant'Antonio. Lo ha fatto diventare uno dei santi più noti di tutto il mondo, ma noi quest'oggi vorremmo guardare un po' dietro, ecco, un po' dietro questo fulgore ben meritato di Sant'Antonio, osservando quella che era una caratteristica proprio della sua vita, fin da quando era bambino. La virtù dell'obbedienza. Ecco, Perché questo? Perché Sant'Antonio, adesso vedremo, è stato particolarmente obbediente, cioè le sue virtù sono tutte state esercitate in modo eroico, no? Ecco, la carità naturalmente, la fede, la speranza, la carità, le virtù teologali, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza. Cioè tutte anche le virtù morali, però Sant'Antonio si è sempre segnalato e si è sempre caratterizzato per questa grande virtù che lui aveva dell'obbedienza, che, come sappiamo bene, è una virtù veramente eccelsa, l'obbedienza. Allora, cosa faremo quest'oggi? Cercheremo un po' di copiare Sant'Antonio, nel senso di non incensarlo così a vuoto, no? Perché sarebbe un'opera immeritoria, anche vuota. Invece vorremmo cercare proprio di imparare da Sant'Antonio guardando come Sant'Antonio è stato obbediente e perché questa virtù lo ha caratterizzato fin dalla sua infanzia. Dopo parleremo anche dei miracoli, perché poi la vita di Sant'Antonio è diventata giustamente famosa per i miracoli che egli ha ottenuto durante la sua vita e anche dopo la sua morte, vedremo. Però guardiamo Sant'Antonio ancora quando era Fernando, il suo nome di battesimo, e si trovava in Portogallo, a Lisbona, dove è nato intorno al 1200. Tanto per cominciare, c'è un episodio che io adesso vi riporto dell'infanzia di Sant'Antonio, che è molto molto indicativo. Perché? Perché segna un binomio, il binomio della Santa Croce con l'obbedienza. Ecco. Sappiamo le parole di San Paolo che descrive nostro Signore nella lettera ai Filippesi, dice proprio che nostro Signore umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. No? Ecco. Queste sono le parole con cui San Paolo descrive nostro Signore. Quindi, ma se le soppesiamo un attimo, cari amici, ci rendiamo conto che, sebbene si tratti di poche parole, il loro contenuto è veramente immenso. Perché dice San Paolo che il nostro Signore, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. E poi leggeremo il seguito. Quindi vedete, la croce, cioè il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, è frutto dell'obbedienza. Quindi la croce e l'obbedienza sono due termini, sono due cose completamente connesse. Nostro Signore, come tutti i santi e perfino tutti i martiri, non hanno abbracciato il loro martirio perché amassero il dolore, perché per una forma che a quel punto sarebbe di fanatismo. È costato carissimo a nostro Signore Gesù il sacrificio della croce. E ce lo dice lui stesso quando dice: papà, no? Abba, padre, se vuoi allontana da me questo calice. Quindi, ecco qui, vediamo proprio come ci troviamo davanti a un sacrificio che è il sacrificio della donazione totale e dell'obbedienza totale di nostro Signore alla volontà del Padre. E questo, cari amici, è il punto più alto della santità. Questo è il punto più alto della santità. Ed è quello che ha caratterizzato anche Sant'Antonio. Perché che cosa è avvenuto? Quindi ricordiamoci questo discorso della Santa Croce con l'obbedienza alla volontà di Dio. Era un bambino, Sant'Antonio, e viveva in una buona famiglia, per la verità, e fin da quando era piccolino. Lui che cosa faceva? Andava nella cattedrale di Lisbona e trascorreva molto tempo in adorazione di Gesù Eucaristia. E quindi qui vediamo già Sant'Antonio come un po' ci ricorda, non so, San Francesco Marto, no? Che era sempre vicino a Gesù. Del tabernacolo, quindi San Francesco Marto, dicendo che voleva fare compagnia a Gesù, consolare Gesù solo, diceva San Francesco Marto, e riconosceva cioè che non solo la presenza di nostro Signore Gesù sotto le specie eucaristiche, ma la prigionia di nostro Signore, che ancora oggi è prigioniero qui sulla terra. Ancora oggi Gesù è prigioniero. Pensate, no? Un Dio che si è incatenato, no? Si è fatto prigioniero nel tabernacolo, non si vede, vediamo soltanto le specie che velano la sua divinità e la sua umanità, ma lui è lì presente, sarà con noi fino alla fine del tempo. Come ha detto lui stesso. Aspetta le persone, ci chiama, ci vorrebbe sempre vicino a sé, ci ha amati e ci ama al di sopra di ogni nostra possibilità di comprensione ed è rimasto qui sulla terra prigioniero in questo tabernacolo, lui che potrebbe. E lo fa effettivamente, no? Essere contemporaneamente, no? Nell'eternità, nei cieli e in ogni luogo, si è chiuso e si è anche assoggettato a che cosa? All'amore degli uomini che lo adorano, ma anche alle vessazioni di coloro che lo offendono, come purtroppo può capitare anche a noi. Che lo disprezzano, che lo ignorano, cosa più terribile, no? L'indifferenza. Magari Gesù ci vede passare indifferenti davanti a Lui. E anche le nostre comunioni, magari qualche volta sono delle brutte comunioni, perché siamo quasi indifferenti, quasi distratti. Oggi abbiamo visto tante comunioni fatte. Per la festa di Sant'Antonio e magari tanti di noi neanche comprendono bene che cosa vanno a ricevere, o per meglio dire, chi vanno a ricevere con la Santa Comunione. Per non parlare delle profanazioni, per non parlare dei sacrilegi, per non parlare quelle cose che Sant'Alfonso diceva. Vi adoro qui per compensare luoghi dove siete meno riverito, dice Sant'Alfonso, e contemplato. E Gesù ha accettato ancora tutto questo, vedete? Ha accettato tutto questo pur di rimanere sulla terra, no? Il Dio con noi. Quindi Vediamo questo Sant'Antonio che molto ben, diciamo, ha preso la via giusta, no? Era piccolino e trascorreva molto tempo in adorazione di Gesù e Eucaristia. E stava solo a pregare un giorno, inginocchiato sui gradini dell'altare della cattedrale, e all'improvviso è arrivato un vento furioso, un vento anche inspiegabile, un vento furioso che con dei vapori infernali oscurarono l'interno della cattedrale, oscurarono le volte della cattedrale, e nel frattempo si udivano delle grida spaventose. Sant'Antonio, davanti a questo spettacolo terrificante, scorse infatti anche un mostro infernale che appunto volteggiava nella cattedrale. Era un bambino Sant'Antonio, ma pur tremando, no? Per la paura, perché questa cosa sicuramente è una cronaca che ha fatto lui stesso. Che cosa fece? Non si perse d'animo, si raccomandò alla Madonna, vedete, come prima cosa, e al suo angelo custode, e tracciò un segno di croce su un gradino dell'altare. Questo spettacolo infernale, terrorizzante, cessò all'istante. Dopo questo segno di croce, no? Questo segno di croce che Sant'Antonio fece sui gradini dell'altare. Segno di croce che è rimasto là, è rimasto scavato nella pietra. Quindi è un miracolo anche questo, no? Di Sant'Antonio Piccolino. Che però ci insegna tantissimo, no? Già questo episodio ci insegna tantissimo. Che cosa ci insegna innanzitutto? Prima di tutto che c'è una lotta spirituale, no? Questo bambino adorava Gesù nel tabernacolo, si scatenano le potenze dell'inferno per distoglierlo dall'adorazione. Sappiamo. E Dio lo permette questo. Dio permette questa azione travolgente. Forse noi saremmo scappati, anzi, senza forza saremmo scappati a gambe levate. Invece questo bambino non si perde d'animo. Si rivolge alla Madonna, al suo angelo custode, che gli suggeriscono quello che deve fare. Lui traccia questo segno di croce sul gradino e tutto si placa, tutto svanisce davanti al segno della croce. Questo segno di cui noi ancora il segno col quale noi ci segniamo, il segno della croce, e del quale abbiamo visto un esempio della potenza del segno della croce. Ma il segno della croce non è soltanto un segno di vittoria, Perché è il segno della vittoria di Cristo su che cosa? Sul male, sul peccato, sulla morte. È il segno di vittoria di nostro Signore Gesù Cristo, il vittorioso, colui che ci ha riscattati a prezzo del suo sangue e ha vinto con il suo sacrificio contro il principe di questo mondo. Ecco, lo ha buttato fuori del mondo. Il segno della vittoria, che prima era un segno di morte infame, queste cose le può fare solo Dio, queste trasformazioni, il segno di una morte infame, che era praticamente uno dei patiboli dei romani, ai quali non mancava fantasia, nell'infliggere la morte ai condannati, avevano dei supplizi terrificanti, e il più terrificante di tutti era la crocifissione. Per di più era riservata ai reietti della società, ai nemici del popolo, ai nemici dell'imperatore, ai ladri, come sappiamo, il ladrone, quello buono e quello cattivo, e quindi era il sintomo del disonore, dell'obbrobrio, della vergogna. Questo era il simbolo della croce prima di Gesù. Prima cioè che Gesù lo trasformasse nell'altare del suo sacrificio, al quale regna. Ma quando ci segniamo con il segno della croce, noi diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi nell'invocazione alla Santissima Trinità sparisce tutto. Ecco, questa esperienza naturalmente ha fatto sì che Sant'Antonio avesse una profonda fede nel segno della croce, che è segno di salvezza e simbolo divino della vittoria sul male e sulla morte. Ma non è solo questo, quindi, che ha segnato la vita di Sant'Antonio quando era bambino. Poi dopo, sappiamo, lui è cresciuto, era entrato fra gli agostiniani, ecco, un ordine bellissimo anche questo, nel senso che gli agostiniani, proprio perché no, sotto diciamo, l'imitazione di Sant'Agostino, avevano una spiritualità fatta anche di che cosa? Soprattutto di studio della Sacra Scrittura, di meditazione, di introspezione, di possiamo proprio dire che Sant'Antonio non solo era uno che conosceva la Sacra Scrittura a memoria, ma proprio perché era diventato un grande studioso della Sacra Scrittura, proprio mentre faceva l'ordine degli Agostiniani, come dice il nostro Catechismo della Chiesa Cattolica, trovava tra le sorgenti della preghiera la Sacra Scrittura, di cui lui era profondissimo, non solo conoscitore, ma la metteva in pratica. Quindi il Vangelo di Gesù Cristo, ma anche tutto quello che noi leggiamo dal primo libro della Sacra Scrittura fino all'Apocalisse, Sant'Antonio lo aveva studiato, assimilato, eccetera, eccetera. E aveva dentro di sé il desiderio, no, di santificarsi. Che cosa accadde? Accadde che prima di tutto si accorse che la presenza dei suoi parenti nella sua città di Lisbona in qualche modo lo turbavano, lo distraevano, eccetera. Allora, ecco, sempre per obbedire alla santa volontà di Dio, chiese il trasferimento a Coimbra. Ad ogni buon conto, quello che poi cambiò completamente la vita di Sant'Antonio fu conoscere, i primi martiri francescani. Queste sono cose che le apprendiamo proprio dalla storia. Vide, cinque fraticelli, francescani che andavano nelle zone degli infedeli, penso in Marocco. Li vide andare lì per evangelizzare, per cercare di convertire il sultano lì. Siamo, no? Cioè, i musulmani già c'erano, no? Quindi si trattava dell'Islam fondamentale, fondamentalista, se volete. E questi cinque fraticelli tornarono morti. Tornarono quindi. E Sant'Antonio li vide
tornarono con la palma del martirio. Erano morti. San Francesco fu contento del loro sacrificio, fu contento. E Sant'Antonio, vedendo questi fratelli, lui era però ancora agostiniano, concepì in sé questo desiderio, pure io voglio dare la mia vita per nostro Signore. Quindi il vivo desiderio del martirio. Volle diventare francescano, quindi dismise gli abiti degli agostiniani e diventò un frate francescano. Poi quello che accadde lo sappiamo, Sant'Antonio nel capitolo delle Stuoie, conobbe anche San Francesco e fu destinato come fraticello all'eremo di Montepaolo, che si trova nella provincia di Forlì e di Forlì Cesena. E qui che faceva Sant'Antonio? Nello spirito di perfetta obbedienza, lui che era amava diciamo la contemplazione, l'orazione, faceva l'addetto della cucina, pensate un po', no? E nessuno sapeva di queste doti di grande taumaturgo, di grande oratore, di grande santo, insomma, di Sant'Antonio. Cioè, per esempio, lui amava recarsi anche di notte, sia di giorno che di notte, in una piccola grotta scavata nel tufo che c'era lì. Nel bosco che circondava questo conventino di Montepaolo. E lì che faceva Sant'Antonio? Faceva quello che ha sempre fatto poi di notte, versava copiose lacrime nella contemplazione di Gesù crocifisso e quindi meditando la passione di nostro Signore Gesù. Questo era per lui una delizia, no? Perché dava sfogo a tutta la sua carità, a tutto il suo amore per nostro Signore. E noi ci immaginiamo che cosa? Che questa cosa così bella, così grande, Dio la lasciasse stare, no? Perché che cosa ci metteremo un po' nei panni di Dio? Che cosa c'è di più bello che vedere un santo che prega notte e giorno, che medita, che versa calde e copiose lacrime contemplando la passione di Cristo? No? Noi diremmo nella nostra visione, no? Nella nostra visione di povere creature, diremmo perfetto, no? Perfetto. E invece no. Vedete, Dio stava preparando per Sant'Antonio un'altra strada. 9 mesi dopo che lui era arrivato a Montepaolo, si dovevano svolgere delle ordinazioni sacerdotali proprio a Forlì e dovevano essere appunto consacrati dei chierici, francescani. Il padre che doveva tenere il discorso per questa ordinazione diede forfè, no, in qualche modo, cioè mancò all'ultimo momento e padre Graziano, che era il provinciale dei francescani, a un certo punto ebbe questa ispirazione: chi ci mandiamo adesso, all'ultimo momento, a tenere il discorso, diciamo, di circostanza, prese proprio Sant'Antonio. Gli comandò, per obbedienza, di prendere la parola e di predicare a questa grande assemblea
che era lì degli astanti. Sant'Antonio, tutti lo guardavano forse dicendo: ma poverino, chissà, non ha preparato niente, no? Non era un discorso preparato, non era un'omelia preparata. E a un certo punto cominciò ad annunciare quale passo della Sacra Scrittura, proprio questo che vi ho letto prima, no? Cioè che Gesù Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ma guarda un po', manco a farla apposta, gli toccava meditare e fare un discorso su questa frase della lettera ai Filippesi. Ora io direi, forse non so se siamo ancora in tempo, se vogliamo mettere un piccolo stacco musicale, cari amici, ci riposiamo un attimino e vi ricordo anche il nostro numero di telefono 0825 444 391. Ecco, ci separiamo per qualche minuto e poi riprendiamo questa nostra chiacchierata. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo questo reportage, ecco, che riguarda la vita di Sant'Antonio. Abbiamo visto Sant'Antonio che da quando era un giovane chierico, diciamo, obbedì perché voleva separarsi a malincuore, ma lo fece dai propri cari. Obbedì quando si trattava di rinunciare al suo desiderio di martirio e invece fu dirottato. Pensate che a lui fu mandato in Marocco, no? Però non era quella la volontà di Dio e ebbe una malattia per cui furono costretti a richiamarlo dal Marocco e Sant'Antonio accettò, obbediente, no? Noi potremmo dire rinunciò al suo sogno, ai suoi sogni, rinunciò. Non seguì la sua volontà, ma quella dei superiori, nei quali vedeva poi la volontà di Dio. Sempre per obbedienza diventò un, permettetemi di dire, uno sguattero, no? Lavava i piatti nel convento di Monte Pao e per obbedienza invece fu strappato da lì e fece questa orazione, questa omelia, ecco, nell'ordinazione dei frati. Per obbedienza, Sant'Antonio si staccò dalla sua grotta dove pregava e sembrava veramente
un angelo in terra, no? Stava sempre nella contemplazione della passione di Gesù, versava copiose lacrime, pregava notte e giorno. Rinunciò anche a questo, pensate, rinunciò anche a questo, per obbedienza. E ha seguito quello che gli dicevano di fare. A un certo punto, cari amici, Sant'Antonio diventò questo scrigno di sapienza comunicata, perché che fosse uno scrigno di sapienza, lo era già da prima, ma dopo questa prima omelia tutti quanti rimasero talmente colpiti, edificati, veramente trasformati, ecco, da questa parola di Sant'Antonio, che lui diventò che cosa? Un predicatore. Diventò di più un insegnante, quindi andò a insegnare teologia pure in Francia, eccetera, eccetera. Basta tutto questo, è arrivato Sant'Antonio, è diventato quello che voleva diventare. Arriva un altro altolà. A causa di un avvelenamento, Sant'Antonio, che era riuscito veramente a far pace ai vari signorotti belligeranti che c'erano lì nella regione, e lui che era chiamato il martello degli eretici, vi ricordo per esempio quel miracolo che Sant'Antonio fece, ma lo fece Dio, non Sant'Antonio, che fu mandato a predicare a Rimini, ecco, e qui c'erano un mucchio di eretici. Sant'Antonio non aveva avuto paura del demonio, del diavolo, quando era un bambino, figuriamoci se aveva paura degli eretici, i catari, eccetera, che imperversavano allora, un po' in tutta l'Italia. Però gli eretici furono avvisati. Qua sta per arrivare uno che è quello che è, no? Allora boicottarono, non andarono a riceverlo, non andarono a sentirlo. E allora Sant'Antonio, anche qui, non si perse d'animo, si recò su vicino al mare e proclamava le glorie di Dio e annunciava il Vangelo a chi? Ai pesci nel mare, i quali mettevano fuori la testa dalle onde e non solo seguivano con attenzione Sant'Antonio nel suo parlare, perché parlava di Cristo, cari amici, capito? Parlava di Cristo, non parlava di sé, parlava di nostro Signore Gesù Cristo, e tutti i pesciolini lo ascoltavano con dei segni di addirittura di assenso, no, nelle parole che lui diceva. E naturalmente a questa vista furono sbaragliati gli eretici di Rimini. In questo vediamo qualcosa, Sant'Antonio assomigliava veramente un po' a Elia profeta, no? Che praticamente è riuscito a fare quel grande miracolo, no? Sul Monte Carmelo, questo sacrificio di far bruciare una pira piena d'acqua, inzuppata d'acqua, ecco, Elia, davanti a 450 profeti di Baal che non avevano fatto altro che sfregiarsi a sangue, invocando il loro falso Dio, Elia invece fece scendere un fuoco dal cielo dicendo: si sappia oggi chi è il Dio di Israele. Ecco, questo si assomigliano proprio Elia, Sant'Elia, profeta e Sant'Antonio. Anche qui vediamo che dopo vari miracoli di Sant'Antonio, che appunto sarebbe troppo lungo portare, Sant'Antonio cominciò a soffrire di fegato, anche perché era stato avvelenato, mentre voleva cercare di far pace, anzi di convertire un signorotto dissoluto e violento delle sue parti lì. Sant'Antonio, cari amici, morì a 36 anni.
prima di morire, in vari sermoni, lui ci ha lasciato proprio una testimonianza, non solo nelle opere, ma anche nei suoi sermoni, di questa grande virtù che è l'obbedienza. Difatti, vi voglio leggere da un sermone di Sant'Antonio che lui tenne dopo la festa della Pentecoste, dopo l'undicesima domenica, nella undicesima domenica dopo la Pentecoste. Sentite che cosa dice Sant'Antonio. Dice: il diavolo non seppe conservare la sapienza che gli era stata infusa quando dimorava tra gli angeli, perché rifiutò di sottomettersi al suo creatore. Diventano sue membra coloro che rifiutano di sottomettersi al giogo dell'obbedienza nel nome di colui che fu obbediente fino alla croce. Cioè Sant'Antonio, guardate, c'ha una qualità bellissima. Ti ferisce. C'ha un modo di parlare per cui la sua parola non scivola e entra come una freccia, proprio come la spada della parola di Dio che arriva fino alla giunzione delle ossa con le midolle, no? Difatti qui dice una cosa forte, Sant'Antonio. Dice: il diavolo per non obbedire è diventato diavolo, cioè un angelo per non obbedire è diventato un diavolo. Ma diventano sue membra, attenzione, questa è una cosa terribile. Noi sappiamo che noi siamo membra della Chiesa, noi siamo membra del corpo mistico di Gesù. La Chiesa che è sua sposa è anche dello Spirito Santo, è anche raffigurata come un corpo di cui il capo è Cristo, potremmo dire benissimo che il collo, che unisce il capo al resto delle membra è la Santissima Vergine Immacolata Maria. Questa è una bellissima analogia, sempre a cura dei devoti francescani della Madonna, cioè che praticamente attraverso lei passa la linfa, no? Vitale dal capo alle membra e tutte le grazie, lei è la mediatrice di tutte le grazie, e il collo attraverso il quale il capo, che è Cristo, si comunica a tutta la Chiesa, all'umanità intera. E noi siamo membra del corpo mistico, questo proprio lo dice San Paolo, questa è proprio una teologia di San Paolo. Quindi smettiamo di essere membra vive del corpo mistico, e dice con un'espressione molto forte Sant'Antonio che diventiamo membra del demonio se ci rifiutiamo di sottometterci al giogo dell'obbedienza nel nome di colui che fu obbediente fino alla croce. E qua è chiaro che Sant'Antonio ci sta dicendo che l'obbedienza è, possiamo dire, un fatto globale, olistico, nel senso che innanzitutto obbedire ai comandamenti, no? Ai comandamenti di Dio. Obbedire in senso più lato alla volontà di Dio, anche se non la comprendiamo bene, no? Anche se non la comprendiamo bene. Gesù ha sempre compreso la volontà del Padre e l'ha accettata fino in fondo. Ha bevuto quel calice amaro, cari amici, per la salvezza mia, per la salvezza nostra. Gesù ha sorbito il calice della passione, che conosceva benissimo. Noi spesso non facciamo bene la volontà di Dio perché non facciamo molto per capire qual è la volontà di Dio. E qui poi partirebbe tutto un discorso particolare. Ma il Signore ci ha dato le basi di questo, i comandamenti, l'insegnamento della Chiesa, i precetti, l'autorità dei superiori che sono stati costituiti tali da Dio
che noi lo capiamo o non lo capiamo, fa lo stesso, però bisogna considerare questo fatto qua. E vi dirò di più, è veramente la virtù più difficile, ecco, da mettere in pratica, insieme a quale, e diciamocelo pure, insieme alla carità, insieme a quello che ci fa diventare veramente perfetti, no? Amare i nemici. Vedete come stiamo combinati male, no? Amare i nemici. Ecco, facciamo difficoltà pure ad ubbidire non solo ai superiori, ma anche a delle autorità che certe volte non ci ispirano, no? Grande fiducia, no? Specialmente se guardiamo le autorità civili, le autorità dello Stato. Però dice San Paolo che nell'autorità noi dobbiamo leggere anche in qualche modo una delega della volontà di Dio ai nostri, a chi ci è superiore per qualche motivo. Quindi martirio è l'obbedienza. Non a caso tra i voti che fanno i francescani ci sta il voto di povertà, di obbedienza e di castità. E noi aggiungiamo anche il voto mariano. Allora, che cosa si conclude? Si conclude addirittura un'espressione forte, cioè che quelli che come il diavolo rifiutano di sottomettersi al gioco dell'obbedienza diventano membra del nemico, membra del demonio. Poi un altro sermone, quello della 19ª domenica dopo la Pentecoste, Sant'Antonio torna su questo argomento e dice queste parole: l'obbedienza è la migliore consigliera perché insegna a reprimere la propria volontà, che è la via che conduce all'inferno, e a compiere la volontà di colui che è la via al cielo. Anche questa volta, cari amici, no? Cioè, Sant'Antonio non va per il sottile, eh? È come un bisturi che ti prende, no? Nel bubbone, perché dice che l'obbedienza è la migliore consigliera, perché ci insegna a reprimere la nostra volontà. A reprimere la sua volontà. Pensate, no? Lui voleva diventare martire. Voleva diventare, dare la vita per Dio. Era una cosa che, beh, bellissima, no? Uno diceva, Dio lo benedica. Martire, vuole diventare martire. Questa era la volontà di Sant'Antonio, ma non era la volontà di Dio. Sant'Antonio rinuncia, qui dice reprimere. Quindi, questa è stata una rinuncia, no? Quando uno reprime, vuol dire che chi sta sotto scalpita. Cari amici, pensiamo che sia normale tutto questo? È normale. Ma qua sta la virtù. Qua sta la virtù. Chi vuol seguire me, dice nostro Signore, rinneghi se stesso. Rinneghi. Fermiamoci un attimo su questa parola. Noi ci dovremmo guardare allo specchio. Dovremmo dirci in faccia, ti rinnego, non seguo te, seguo Cristo. Rinneghi se stesso, prenda la propria croce, mi segua. Hai detto niente, cari amici, hai detto niente. L'obbedienza è la migliore consigliera, che perché ci insegna a reprimere la propria volontà, la nostra volontà. Sentite qua, che è la via che conduce all'inferno. Attenzione, quando? Quando la nostra volontà non coincide con la volontà di Dio. Infatti qui dice, la volontà di colui che è la via al cielo, è quasi quasi proprio come un matematico, Sant'Antonio dice, se tu segui la tua volontà, che non è la volontà di Dio,
Siccome Dio è la via del cielo, che va al cielo, tu non sei sulla via che va al cielo, sei su un'altra via, ma ogni altra via porta alla perdizione. Quindi nel momento in cui la mia volontà non è la volontà di Dio, se seguo la mia volontà, faccio una brutta fine. Salvo la grazia di Dio che mi salva. Non dobbiamo, cari amici, né essere sorpresi né addolorarci di tanto. Perché San Paolo, in qualche altra occasione, ha detto che addirittura lui va in se stesso, no, vedo in me una legge, che è la legge della carne, non è la legge dello spirito, che dice lui sempre, no? Mi fa compiere cose che non voglio, chi mi libererà da questo mio corpo votato alla morte? Chi mi libererà? Ahimè, sono uno sventurato, dice San Paolo. Chi mi libererà da questo mio corpo votato alla morte? E allora effettivamente ha ragione Gesù, no? Cioè, bisogna rinnegare se stessi. È una cosa, cari amici, difficile, ma noi abbiamo una maestra che è la maestra dell'obbedienza, la nostra Madre Celeste, l'Immacolata, che è la maestra di San Paolo, che è la maestra di Sant'Antonio, che è colei che, se ci riflettiamo rapidissimamente, in pochi minuti, è colei che ha sempre fatto la volontà di Dio. E la sua volontà è sempre stata coincidente con la volontà di Dio. Pensate a questa ragazza di 15 anni che a un certo punto voleva diventare una vergine consacrata, non seguire le donne di Israele che invece ambivano al matrimonio, alla prolificità del matrimonio. Lei voleva consacrarsi come vergine perpetua e a un certo punto, quando arriva l'annuncio dell'angelo, immediatamente fa la volontà di Dio e dà il suo sì, cioè la sua volontà subito diventa coincidente con la volontà di Dio. Ha chiesto come. Non ha chiesto nient'altro. Come avverrà questo? Ha detto la Madonna. Perché io non conosco un uomo. E poi l'angelo ha spiegato tutto come sappiamo. E i sì di Maria non sono finiti mai. La Madonna ha vissuto una settantina d'anni, no? Possiamo dire che ha sempre fatto la volontà di Dio in maniera perfetta, al punto tale che la sua immacolatezza è rimasta tale fino alla morte, diciamo, accettando tutto, accettando non solo la morte del figlio, ma pensiamo solo una cosa, cari amici, rapidissimamente, no? Pensiamo a uno dei misteri del rosario, quello dello smarrimento di Gesù. Vi ricordate questo mistero del Santo Rosario? A un certo punto Gesù si smarrisce e il mistero gaudioso dice che c'è un ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Qui noi vediamo che poi ce lo dice bene, ce lo dicono i Vangeli, che per 3 giorni, San Giuseppe e la Madonna, immaginiamoci che angoscia, no? Quindi sì, noi diciamo mistero gaudioso, però prima, diciamo, dopo la profezia di Simeone, no? Il terzo dolore dell'addolorato, proprio lo smarrimento di Gesù. Quindi, prima ci sta la spada di Simeone che dice anche a te una spada trafiggerà l'anima, poi c'è la fuga in Egitto, poi a un certo punto Gesù si smarrisce, immaginiamoci 3 giorni di angoscia, non avranno dormito, non avranno mangiato, non so, avranno cercato Gesù.
Ecco, qua facciamo una riflessione. Ma se San Giuseppe è stato avvisato della maternità divina dell'Immacolata, no? Da un angelo in sogno, ma non poteva essere avvisato che Gesù stava nel Tempio, no? Questo non è avvenuto, vedete? Questo non è avvenuto. Per 3 giorni San Giuseppe e l'Immacolata si sono affannati al punto tale che quando l'hanno ritrovato dopo 3 giorni, la Madonna dice: Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ma questo perché? Perché Gesù li ha associati alle sue sofferenze, li ha associati alla sua passione. Ha fatto provare all'Immacolata la tragedia dello smarrimento di Dio. Vabbè, a questo punto, cari amici, io mi fermo e San Antonio ci insegna che la nostra volontà, se non coincide con la volontà di Dio e noi la seguiamo, ci conduce all'inferno. Allora, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.